Buon pomeriggio, bentrovati da Enrica Alberti al microfono in compagnia della collega
Sara Tognola. Buongiorno, buon pomeriggio.
Parterre de roi questo pomeriggio, anzi di regine questo pomeriggio,
sì, è corretto.
De reine. E li abbiamo qui. Vabbè, ce n'è una signora che non parlerà, che ha accompagnato l'amica del cuore, la quale amica del cuore corrisponde al nome di
Gabriella Balemi Cattori.
Buongiorno, bentrovata.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Gabriella. E i cognomi raccontano già una storia, giusto?
Infatti ti lasciano l'impronta.
Sono già un viaggio quello, visto che Gabriella Balemi è prima di tutto una viaggiatrice, poi potremmo dire una benefattrice, giusto?
Beh,
l'azione umanitaria è nelle sue corde, e a questo proposito ricordiamo anche Cornelio Sommaruga,
esatto,
che abbiamo sentito, ci hanno dato notizia oggi alle 14, è mancato ieri all'età di 91 anni e quindi... E c'è anche una dedica a un libro,
sì,
giusto?
Ecco, devo dire che Cornelio Sommaruga è una grande persona che ho avuto l'onore, veramente, il privilegio di conoscerlo in un pomeriggio. In più, dal momento che avevamo scritto un libro sull'esperienza in Romania, aveva fatto la prefazione per noi e questo ci ha commosso molto. E quindi mi dispiace, ricordo veramente molto bene la sua grandezza di uomo,
la sua integrità
e poi veramente straordinariamente umano. Non ha avuto una vita facile, sicuramente, con la sofferenza.
Gabriella Balemi ha dato per scontato una serie di informazioni, giusto?
Noi facciamo così, buttiamo lì sul tavolo.
Ah, buttiamo sul tavolo, ecco. Ok. Le carte sono sul tavolo tutte disordinate, poi dopo la prossima canzone, giusto?
Esatto, che sono poi alla fine le cose della vita. Eros Ramazzotti e Tina Turner.
Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come vedi, sto pensando a te. There's just human contradictions, feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true. Spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suon. Sto pensando a te. Un po' così. mani io li prenderei.
E le cose della vita per Gabriella Balemi sono tante, sono state tante, saranno tante, perché è un po' questa la sua vocazione. Allora abbiamo iniziato così, gettando sul tavolo in modo totalmente disordinato alcuni spunti. Si è detto di Romania, si è detto di Cornelio Sommaruga, giustamente, perché Gabriella Balemi è stata ed è tuttora impegnata nell'azione umanitaria in Africa, in Romania, ma anche a livello locale. Però partiamo da molto lontano, da Tenero.
Sì.
Fa un po' effetto. Africa,
è un avanti e indietro da quello che ho capito, da Tenero.
Ma da Tenero è stata via tanto tempo. Tenero è il paese che la richiama sempre a sé, no? È il paese del suo destino, come l'Africa, come altri.
Dunque, è vero, Tenero era il paese di mio papà, dove è nato mio papà, e poi avevo i nonni, i cugini, e andavo sempre spesso a Tenero. E quindi mi è rimasto nel cuore, soprattutto.
Andava a Tenero da dove?
Venivo da Camorino, abitavamo a Camorino, ma andavamo a Tenero, giustamente. Avevamo una grande fattoria sul piano di Magadino, che ora non c'è più. E quindi per me Tenero è stato importante, soprattutto le radici. Le radici, se non si hanno le radici, è difficile resistere al vento, anche perché se non si lavora, non si hanno delle radici, non si va lontano, si rischia di perdersi.
Perfetto, quindi un primo partiamo da Tenero e torniamo da Tenero. Io ho letto nella sua parte della sua biografia, veramente molto non ondivaga, ma come diremmo oggi globetrotter, cioè è andata
movimentata,
cioè ha conosciuto il marito di Tenero, però al di là dell'Atlantico.
Esatto. Allora, io purtroppo abbiamo perso il papà, che eravamo ancora giovani, e mio papà mi è mancato moltissimo. Mio papà, devo dire che è lui che mi ha guidato, nel senso, l'impronta. Era un uomo generoso, molto intelligente, attento, un senso per la giustizia. E pensate un po' che nel 51 lui andò in America, e io avevo sei anni, e quindi quando è tornato è andato, già suo padre era stato in America e lui parlava sempre di questa America, e questa America mi è rimasta un po' dentro il cuore. Quando ho perso mio papà mi sono ricordata di lui, dei suoi viaggi, quando ritornava presentava i contadini, quello che facevano i contadini della California, e quindi mi ha portata a sognare, ecco, questo sogno e la voglia di viaggiare. Per me, io devo dire che quando avevo dei problemi pensavo al viaggio. Il viaggio mi aiutava a risolvere le cose.
Mm.
Il viaggio mi ha aiutato anche a elaborare dei lutti, che ne abbiamo avuto tanti, e per me il viaggio era libertà.
E il primo viaggio è stato proprio il Canada.
Esatto, esatto, sono stata in Canada anche perché non era l'America, ma era molto più facile emigrare in Canada che negli Stati Uniti. Quindi andai a Berna, all'ambasciata, e ho ottenuto il visto e così sono partita.
Che anno era?
Era nel 68, mi ricordo, il 26 di dicembre.
Aspetti, continuo a spegnere il microfono per non respirare. Quindi ha 20 anni praticamente, più o meno.
20 anni, 20
anni lei va in ambasciata, Berna, si fa dare il visto e parte.
Sì. Io volevo partire.
All'avventura.
Io volevo partire. No, volevo andare in Canada anche perché, come le ho detto, eravamo più... molto più facile avere il visto. Quando mi sono stata a Bellinzona con la mia valigia, mi sono detto: ah, è qui adesso, se devi andare, non puoi più tornare. Adesso la decisione l'hai presa. E poi in Canada ho conosciuto mio marito, lo conoscevo già un pochino, ma abitando in una grande, bellissima città come Montreal, avevamo anche gli stessi interessi, la voglia del viaggiare, e ci siamo incontrati.
Marito che era ingegnere.
Era ingegnere, sì. Tra l'altro mio marito aveva fatto, c'era una trasmissione anni e anni fa, Riuniti per Natale, e l'avevo visto alla televisione. Anche lui parlava di questo Canada del viaggio con altri due ticinesi. Io non mi sono più trattenuta, io dico: io devo andare, devo partire.
Fantastico, ma scusi, però ritorno, il marito conosciuto in Canada era di Tenero?
Certo,
Tenero. Beh, mi pare giusto, a Montreal, chi vuoi conoscere se non qualcuno,
certo,
di Tenero?
Sì, tutto il mondo, sì, paese, moglie tuoi dei paesi tuoi.
Sì,
moglie e buoi dei paesi tuoi. Va bene, andiamo avanti. Ingegnere, anche lui appassionato di viaggio, volevo aprire il capitolo professionale, giusto, che probabilmente ha influenzato anche, immagino, la sua attitudine di aiuto verso gli altri.
Beh, guardi, io devo dire che avevo il sogno di diventare infermiera o medico, però con la morte di mio papà i miei sogni si sono un po' rotti, ma lavoravo comunque in uno studio medico di Bellinzona e ero appassionata di questo lavoro, e così sono partita sempre con questo desiderio di continuare. Allora non ero formata, anni e anni fa non c'era la scuola sociosanitaria eccetera, ma ho sempre seguito dei corsi, mi sono impegnata, andavo anche all'università, comunque sono diventata un'autodidatta.
Autodidatta come aiuto medico?
Aiuto più sociale, l'ascolto, sì, sociale.
Abbandoniamo, scusami, non so Sara se tu volessi...
No, stai,
dimmi.
Prendendo un po'...
Sto prendendo...
prevaricando.
No, non voglio prevaricare. No. Moglie tuoi dei paesi suoi.
Esatto. Decidiamoci, eh.
Come vuoi, a te la parola,
no,
Sara.
Prego. No, Canada, però io torno a buttare sul tavolo alcuni spunti che non sono solo il Canada, ma poi il viaggio non è finito lì, poi siete tornati in Ticino, credo ancora a Tenero, poi da Tenero qualche anno dopo, nel 1978, un'altra partenza,
esatto,
importante,
esatto.
Quasi un viaggio iniziatico.
Posso dire di sì. Tra l'altro, quando mio marito, avevamo già due figlie, e mio marito mi dice: guarda, ho la possibilità di andare in Sudafrica, e io gli ho detto di sì, ho detto benissimo, vengo anch'io, naturalmente, due mesi dopo l'ho raggiunto. È chiaro che ci siamo sempre trovati molto bene nel viaggio, nel viaggiare, è stata sempre una bella avventura. Devo dire che l'Africa non l'ho scelta io, io pensavo all'America, avevo sempre nostalgia di questa America, di questo Canada, però il viaggio è il viaggio. E mi sono trovata in Africa. In Africa non era facile, prima di tutto era un paese...
Beh, c'era ancora l'apartheid,
esatto,
immagino.
La parte dell'apartheid.
In che zona avete vissuto?
Abbiamo vissuto nella Zululand, la zona dove c'erano gli Zulu. Uh-huh. E quindi
vicino a Città del Capo,
anche
quelle zone.
Sì, sì. E poi proprio eravamo al centro, sulle montagne del Drakensberg,
quindi non in vicino alla città.
Non era vicino alla città. Comunque la natura era fantastica.
La vera Africa.
Mi ha catturato. Io non so se credete nel mal d'Africa o no, io l'ho preso in pieno, e non solo io, anche i figli.
Posso farle una domanda, signora?
Sì.
Ma suo marito ingegnere, che cosa è andato a costruire a Zululand, nella Zululand? Cioè, per capire, perché io adesso vengo e vado nel regno Zulu e non vedo grandi edifici, cioè costruzioni, probabilmente. Poi sì. Adesso.
Allora, c'era comunque in costruzione una grande diga idroelettrica. Ah, okay. E lui, essendo ingegnere meccanico, è stato mandato dalla sua ditta in Ticino per 3 anni. Il programma era per 3 anni di lavoro. E quindi siamo rimasti lì. Sono tornato una volta con i figli, ma non era più lo stesso mondo che io conoscevo. Avevo l'Africa in testa. E questo in Africa non è stato facile assolutamente, già solo il vivere fuori con una situazione anche difficile, ero sorvegliata, io poi che ero molto curiosa, molto molto curiosa, avevo imparato a girare anche da sola, osservare, ascoltare.
Curiosa e coraggiosa, aggiungo.
Sì, e difatti io devo dire che sono rimasta incinta anche del terzo figlio. E devo dire che l'Africa mi ha dato tanto, sono diventata coraggiosa, ma grazie anche alle donne africane. Le donne africane hanno un potenziale da conoscere. Per me le donne africane sono loro che tengono in piedi l'Africa, e quindi ero diventata veramente amica delle donne africane, e questo mondo mi ha insegnato molto, è stata una grande lezione di vita.
Facciamo Anna Oxa o facciamo Senegal, che c'è anche c'è in questo capitolo?
Un'emozione da poco, va bene.
Un'emozione da poco, sì. Va bene.
Sunset.
Stiamo percorrendo con la nostra ospite, che ringraziamo per essere venuta con noi a raccontarci parte della sua vita. Chiaramente non è possibile riuscire a pensare di coprire un'esistenza in un'ora, ma in particolare l'esistenza di Gabriella Balemi. Allora, abbiamo un po' girato, sapendo che il centripeto, possiamo chiamarlo, sì, è tenero. Ok,
sì, l'ombelico del suo mondo
è tenero, sì. E poi ci siamo spostati in Canada e anche lì abbiamo avuto l'esperienza. Torniamo dal Canada sposate con un signore di tenero, ingegnere, il quale poi va a costruire una diga a Zululand, Drakensberg in Sudafrica. Lì concepite il terzo figlio e siamo, insomma, più o meno sempre nel continente africano, però sappiamo che c'è il Senegal, che è un importante capitolo della sua vita, è corretto, Gabriella Balemi?
Difatti, allora, prima di tutto, dopo il Sudafrica sono tornata in Ticino. Devo dire che no, non è stato un percorso facile, anche perché dopo certe esperienze dovevi elaborare, dovevi... Comunque mi sono sempre data da fare anche nelle attività qui in Ticino come potevo, perché alla fine è diventato il mio viaggio, il mio destino, ecco. Io non so se destino o no, ma sono sempre stata portata soprattutto nelle attività sociali. Ero molto attratta dalle attività sociali, anche perché mi davano di più, ecco. Quello era diventato un po' il mio mondo. E appunto, tornando in Ticino, ho fatto altri percorsi, anche formativi, perché io non potevo portare avanti dei progetti anche che poi avevo assunto senza avere un grande appoggio formativo e di squadra. Alla fine, quello che mi ha veramente, che ho cercato, ho trovato delle persone che hanno potuto accompagnarmi e seguirmi con un lavoro veramente formativo e di squadra. E lo ripeto magari due volte, ma è veramente importante. E di conseguenza ha aiutato anche me ad andare avanti e crescere in un modo più coerente, e molto più coerente, e anche garantito del successo che poi si ottenevamo.
La squadra, ma anche volevi...
Però non ho capito cosa avete fatto con, allora, la squadra. Ah, scusate.
Allora, no, quando sono tornata, poi sono andata in Romania.
Ok.
Sono venuta qui, mi hanno detto: guarda, andiamo in Romania, è un paese che c'è stata una dittatura.
Quindi era il 91, era la 91. Dittatura è terminata alla fine dell'89.
Esatto. Quindi era. E quindi dico: ma sì, vengo anche un po' per la curiosità, anche un po' perché il fatto che mi sentivo molto portata su questo cammino sociale, sono andata in Romania e lì devo dire che ho trovato un'altra realtà, una realtà dura che mi ha fatto crescere ancora di più. La Romania non era l'Africa, era priva di colori, tanti orfani, tanti bambini abbandonati. Devo dire che la prima volta che ho visto un centro di bambini, erano un centinaio, quando sono entrata
in un orfanotrofio,
come se avessi preso un pugno allo stomaco, e io dico: ma cosa possiamo fare? E comunque ho sentito il bisogno di fermarmi un attimo e ho parlato con il responsabile e ho detto: ma quali sono le vostre priorità? Perché delle priorità devono esserci. E loro hanno detto: il latte. E lì siamo partiti dal latte. Abbiamo cominciato a dare il latte, che era un bisogno primario, e poi a poco siamo andati, perché di questi bambini erano orfani, non erano di nessuno gli orfani, era come se non appartenessero. E ci siamo dedicati a questi orfani, che poi sono cresciuti facendo dei progetti, pensando loro alla formazione, alle loro attività. E devo dire una cosa che mi ha colpito molto. Una volta ero in orfanotrofio e sono venuti a chiamarmi e mi ha detto: vieni, vieni. Sono andata in un locale, c'erano dei bambini che suonavano il mandolino. E dico: ma perché loro e non gli altri? E loro hanno detto: non abbiamo i mezzi di suonare il mandolino, non abbiamo i soldi. Dico: ma come? Difatti ho parlato un po' con il musicista, che era un uomo che suonava benissimo, dedicava a questi ragazzi orfani la musica tradizionale rumena. Io ho detto: ma è importante far ritrovare le radici, ecco perché parlo sempre di radici, a questi ragazzi. Dobbiamo lavorare sulle radici e aiutarli a crescere. E sulla musica. Il giorno dopo siamo andati a Bucarest, ho comprato 10 mandolini e hanno creato un'orchestra. Da un'orchestra sono andati avanti e hanno creato il teatro. A poco questi ragazzi sono cresciuti e sono venuti in Svizzera 2 volte, abbiamo fatto dei concerti e sono rientrati. Ma la cosa interessante, dicevo, che i rumeni dovevano riconoscere i bambini degli orfanotrofi, erano i loro, e quando li portavamo fuori a fare dei concerti, dice: non è possibile, non è possibile che degli orfani sono arrivati a questo punto. E lì da allora io sono partita sempre con la formazione degli orfani.
E alla Romania giovani. Gabriella Balemi ha dedicato un libro che è Il Paese delle Meraviglie.
Allora Sara, questo prima di tutto non ero sola, come dicevo io ho cercato aiuto, quel gruppo di lavoro che cercavo, avevo dei formatori, avevo dei psicologi eccetera, io ero un po' diventata l'antenna, perché era quello che potevo fermarmi di più, sentire di più, sentire le storie anche degli educatori, perché se io non ascoltavo, questo all'Africa mi ha insegnato, se io non ascoltavo le loro storie non potevo capire la situazione, e anche lì dovevo mantenere grande discrezione. Si deve pensare che era un paese dove c'era la dittatura, non si parlava mai dell'uno o dell'altro, e questo io l'avevo rispettato, l'avevo già capito, e così siamo cresciuti e siamo ancora attivi adesso. Gli educatori che abbiamo conosciuto allora sono ancora i nostri colleghi, adesso abbiamo anche noi preso l'età, i progetti sono cresciuti, la formazione degli apprendisti è cresciuta grazie anche a un progetto con la SPAI di formazione.
C'è un concetto molto importante, che è quello legato al concetto dell'aiuto. Pensiamo agli anni 70, quando si andava ad aiutare quelli che si chiamavano i paesi in via di sviluppo, o paesi addirittura sottosviluppati. Ecco, importante è un po' quello che avete fatto voi anche in Senegal, non solo in Romania, quello di valorizzare il lavoro dei professionisti attivi sul posto.
Esatto, questo è stato proprio il nostro compito, e per quello che se siamo riusciti a ottenere qualcosa già negli anni, in Romania sono 25 anni, ma poi nel frattempo io sono stata coinvolta anche in Senegal, quindi facevo Romania e Senegal, però il principio è anche quello, il principio, conoscere il contesto, capire la cultura, andare ad agio e avere fiducia, perché loro la fiducia non l'hanno poi più da nessuno, perché c'è stato tanto in caos sia in Africa che anche in Romania, e quindi era per quello che restavamo con le stesse persone che avevamo incontrate, le persone che ci hanno chiesto il latte, e che siamo andati avanti per poi realizzare dei progetti concreti, arrivare dei ragazzi con un diploma che appunto trovavano loro nel loro paese.
Allora, se il pubblico volesse fare domande, o conoscesse o non vede più Gabriella Balemi da tanto tempo, ecco, questo può essere un canale per ritrovarsi, magari anche solo con una frase. 076-321-1113. Adesso abbiamo gli America con Survival.
Change the way we go from this day. tried to stop for a while. So hard to answer every question. It's hard to protect your heart anymore.
Télévision Svizzera, Rete 1.
Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes. Qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel. Qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Les clochers sont penchés, les arbres déraisonnent. Ils croulent sous les fleurs au plus roux de l'automne. La neige ne fond plus, la pluie chante doucement. Et même les réverbères ont un impatient. Et même les cailloux se donnent l'air important. Car je suis l'amoureuse. Oui, je suis l'amoureuse. Et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses. Je suis l'amoureuse. Je suis ton amoureuse et je chante pour toi la seule de toutes les choses qui vaille d'être là, qui vaille d'être là. Le temps s'est arrêté, les heures sont volages, les minutes frissonnent et l'ennui fait naufrage. Tout paraît inconnu, tout croque sous la dent et le bruit du chagrin s'éloigne lentement. Le bruit du passé se tait tout simplement. Oh, les murs changent de pierre, le ciel change de nuage. La vie change de manière et danse les mirages. On avait m'attendu, le destin s'est montré. Il avait mine de rien, l'air de tout emporter. Il avait ton allure, ta façon de parler. Car je suis l'amoureuse. Oui, je suis l'amoureuse. Et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses. Je suis l'amoureuse. Je suis ton amoureuse. Et je chante pour toi la seule de toutes les choses qui vaille d'être là, qui vaille d'être là. Qui vaille d'être là.
La grande passione per l'esplorazione di mondi lontani, e lontani lo erano ancora di più nel 78, quando Gabriella Balemi è partita per la prima volta verso l'Africa. C'è stata parecchi anni con il marito, poi con le due figlie. Là è stato concepito un terzo figlio in un posto molto particolare. Forse Gabriella Balemi, quelle atmosfere africane non si trovano quasi più, o diciamo bisogna o l'esplorazione, il senso dell'esplorazione verso mondi lontani, che oggi purtroppo li percepiamo come meno lontani, meno misteriosi.
Dunque, da un lato è vero, dall'altro lato si può ancora scoprire tante cose che l'uomo, il bianco, tra virgolette, non è ancora arrivato. in Senegal mi hanno portata nei villaggi dove veramente ci sono i Peul, ci sono soprattutto molte etnie, ma soprattutto i Peul, che sono veramente, vivono ancora con tutte le mille difficoltà, però vivono con le loro tradizioni, con la loro cultura.
In questi orecchini, le donne enormi.
E poi loro si proteggono ancora. Si erano già protetti quando c'è stato il colonialismo per la tratta degli schiavi. Ecco, è un popolo meraviglioso che io ho potuto ancora conoscere queste loro tradizioni, culture, che da capire. È chiaro che è tutto, è sopra, quello che cambia l'Africa è l'era della comunicazione. Fino a 20 anni fa nessuno aveva un cellulare, sì, l'avevano ma pochissimi. Adesso questi giovani hanno il cellulare, vedono questo mondo che per loro è il paese dei balocchi, i loro sogni, vivere lì, avere una macchina, avere tutto. Noi gli mostriamo tutto ciò che c'è di bello, ma che è un bello che non è.
Però la tecnologia ha anche aiutato a unire e soprattutto ha aiutato, penso all'insegnamento a distanza che era stato messo in pratica già all'inizio degli anni 90 in Africa.
Sì, devo dire, però siamo andati troppo avanti. Per loro, io devo dire che hanno dovuto fare un salto di 50 anni. Tutto, prima non c'era la plastica, io già osservavo, non c'era la plastica. Poi si sono trovati la plastica, tante altre cose, le macchine, che non sanno neanche bene loro come utilizzare, che cosa sono. È chiaro che loro vedono, si creano dei sogni e questi sogni li vogliono ottenere anche con l'emigrazione.
E beh, l'idealizzazione dell'Europa,
esatto.
Soprattutto.
Certo. Scusatemi. E poi una cosa importante che volevo magari, sulla quale è importante, mi sembrava interessante ritornare, è il fatto di questo sforzo vostro di avere degli interlocutori che crescono insieme a voi, per cui diventano formatori e, come diceva la sua amica che oggi in studio con noi muta,
che però amica muta.
Amica muta. giustamente, invece che da portargli il pesce, gli portate la carne da pesca.
Allora, questo è vero, l'interculturalità è molto importante. E dobbiamo anche crescere con loro. Prima di tutto, che ci sono, discutere con loro, stare con loro. Quello che abbiamo avuto un successo noi, che condividendo con loro i momenti alla sera o attorno al fuoco o a casa suonando i djembé, nascevano le idee e le idee venivano da loro. Allora si cercava di sviluppare le idee che avevano, cosa poteva essere importante quell'idea e come costruirla. È lì che si cresce insieme. Non è neanche il costo dei soldi, eccetera. È veramente lavorare con loro su dei progetti.
Collaborare.
Hai ragione, non si lavora ma si collabora. E crescere insieme. Io devo dire che quelli che ho conosciuto tanti anni fa, adesso sono loro che portano avanti, sanno gestire un'associazione, sanno gestire comunque le loro attività, hanno dei lavori perché poi hanno imparato, hanno studiato e quindi io sempre, forse sono molto legata soprattutto a questa idea di progetto, perché alla fine questi giovani che hanno cominciato ad andare a scuola hanno imparato un lavoro e hanno un diploma. Ad esempio, con la SPAI, perché ho chiesto aiuto alla SPAI, abbiamo un problema, c'era l'acqua, di dover come distribuire l'acqua, cosa fare con l'acqua, e non c'era la formazione degli idraulici plombier, come dicono loro.
I plombier.
Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo formato dei formatori sono andati giù, sono andati giù dei nostri apprendisti, hanno imparato il lavoro ma come si deve, anche solo con dei mezzi di strumenti formativi, con un po' di materiale che laggiù non si trovano, E devo dire che l'anno scorso sono usciti i primi plombier con un diploma nazionale. Prima di uscire avevano già un lavoro. Adesso, quest'anno, si sono iscritti in 23. E hanno voglia, è così che si aiuta i giovani a lavorare,
a stimolarli
e avere un lavoro. E si va avanti anche con insegnargli imprenditoria, che è molto importante. Alcuni cominciano a mettersi per conto proprio. E qui, secondo me, questo è lo sviluppo. Andare passo per passo e soprattutto con la formazione. Questo gli parlo solo di un esempio che abbiamo avuto pieno successo.
Beh, certo, poi penso che risultati come questo sono il massimo della soddisfazione per un progetto umanitario.
Esatto, e cooperazione. E il progetto e la loro riuscita, e sono fieri, sono veramente fieri.
Orgogliosi. Domanda personale per la nostra Gabriella. I suoi tre figli, sì, che hanno vissuto dunque questa esperienza di periplo attraverso il mondo, comunque hanno fatto un'esperienza in Sudafrica, poi sono tornati in Ticino, poi sanno che la mamma è andata in Romania, il fratello che è nato in Sudafrica, insomma, che tipo di percorso poi hanno scelto di realizzare rispetto a lei?
Anche loro è rimasto comunque il sogno, il desiderio. Camilla ha fatto la CSI a Lugano, adesso
prima figlia,
okay, lavora a Barcellona, prima a Zurigo, poi a Barcellona, tanti anni. Simona anche lei è molto legata all'Africa, tra l'altro ha viaggiato anche lei, è stata in Nuova Zelanda un anno, ha girovagato, e poi ha conosciuto durante i suoi viaggi un francese cresciuto e nato in Senegal.
Okay.
E l'ha portata in Senegal. E si sono innamorati e sono sposati. Adesso sono rientrati, vivono al sud della Francia, hanno tre figli, ma loro sono comunque la loro seconda famiglia,
cioè,
il Senegal,
la seconda casa.
Anzi, all'inizio andavano a scuola, sono rimasti giù quando erano piccolini, andavano a scuola con gli altri bambini, e loro erano diventati dei disperati come loro, hanno imparato comunque dei giochi senza andare al gioco, ma si divertivano un mondo, e è rimasto questo loro, questa forza gli è rimasta.
Beh, bella ricchezza.
Questo spirito di avventura.
Continua, scusi, faccio il segno alla signora perché continua a muovere il foglio e si sente... Mi volevo, per quello che facevo dei gesti strani.
Sì, fogli, libri, perché sì, poi abbiamo detto alla Romania dedicato il viaggio nel Paese delle Meraviglie, ma ha dedicato un libro anche al Senegal. Non
esatto.
Tocchi i fogli.
Sono solo due. Dunque.
Ma fanno tanto.
La voglia di scrivere, prima di, io ho sempre preso degli appunti.
Una forma di gratitudine anche
per
verso questi
Senegal,
paesi.
Sì. Per il Senegal sì. Abbiamo scritto questo libro insieme, se vogliamo dire. L'ho fatto in francese, non avevo neanche minimamente pensato di scriverlo in italiano. E loro, ci sono state anche delle interviste di loro, di questo percorso, come l'hanno vissuto e dove sono arrivati.
Possiamo dire il titolo Moi tout bab au Sénégal, mon histoire en terre d'Afrique.
Sì, sì.
E tu bab?
Tu bab vuol dire bianco.
Ah, tu sapevi tu?
Certo.
Sì. Allora, ma tu bab, perché io sono una tu bab.
Sì, una tu baba.
Una tu bab.
Non credo che declinino, cioè
certo,
tu bab,
sì.
Tu baba, tu babi,
sì.
Tu babe.
È una deformazione.
E difatti l'ho scritto anche in un libro. Prima ero tu bab, tu bab, tu bab, tu bab. E alla fine sono diventata Mergabi per tutti.
Mer Gabi, bene. Beh, giusto.
Mi chiamano mamma, Mer, anche i capi del villaggio.
Ma adesso ogni quanto va in Romania,
io vado
in Senegal,
certo,
in Sudafrica, in Canada. Ci no. Torna sempre in questi posti oppure...
Allora, una cosa alla volta.
Sì, no, chiaro. Prima tenero.
Tenero, da tenero quando potevo andavo in Senegal. L'anno scorso ho fatto 5 mesi. Quest'anno adesso non lo so, perché potevo farli. Ho molta complicità anche da parte dei miei figli, di mio marito. E anche lui si sposta in Francia con i figli, siamo proprio diventati un po' dei viaggiatori.
Ma siamo diventati, lo siete sempre stati.
Ecco, chissà.
Però Gabriella Balemi mi parlava, e così concludiamo anche questo nostro viaggio, sì, perché il viaggio di Gabriella Balemi l'abbiamo fatto anche un po' nostro, che in fondo sono viaggi importanti, con grandi incontri, diceva, grandi maestri, ma spesso c'è una grande solitudine che collega, no, tutte queste emozioni straordinarie.
La solitudine esiste e si vive la solitudine, ma io non la vivo come un male la solitudine. Per me la solitudine, anche se sono qui, è un modo di vivere la mia vita, anche di scrivere e di elaborare. Io ho bisogno di elaborare. Il fatto di aver scritto un libro, questo libro l'ho scritto durante il periodo del lockdown, mi sono trovata a casa, sono stata rimpatriata, sono stata a casa 3 mesi da sola perché mio marito è stato bloccato anche lui in Francia, e ho scritto. Questo libro mi ha permesso anche di rivivere, elaborare un po' tutto quello che ho fatto, ma anche per lasciare a loro qualcosa di importante, che si è cresciuti insieme. Difatti è stato scritto in un modo molto semplice. Magari il figlio lo legge al papà, e dico tutti, perché comunque si parlano ancora, il francese è un francese non ricco come quello che parliamo noi, a parte se non va all'università, è un francese molto semplice, anche con delle parole in Wolof,
loro, certo. Loro.
E quindi non me l'aspettavo che questo libro avesse così tanto successo. Al liceo, ovunque, girano i bambini, mi fanno vedere il libro. È stata una bella esperienza, soprattutto per loro.
Che dire, io non posso che ringraziare la nostra ospite, cioè con questa immagine finale dei bambini anche che fanno vedere il libro. Ricordiamo magari il nome, che non mi ricordo più. Cioè,
allora, Viaggio nel Paese delle Meraviglie è il diario dei suoi progetti in Romania.
In Romania,
e poi
sì.
Moi tout bas au Sénégal, mon sì. histoire en terre d'Afrique.
Sì, oppure esatto. Mergabi.
Oppure se la vedete in giro, bonjour Mergabi.
Bonjour Mergabi, grazie per essere
stata con noi. Merci Mergabi.
Merci Mergabi, grazie.
Grazie a voi.
deserts when the shore. Many faces I have known, many ways in which I've grown, moving closer on my own.
Il lungo viaggio, anche interiore, o i lunghi viaggi, perché, ma forse riassumere in un lungo viaggio, poi c'è in queste esperienze bellissime raccontateci da Gabriella Balemi, che oggi è stata ospite di Quarto Pilastro. È veramente un'avventura anche ascoltarla, e non è finita qui, magari poi capiterà di rinvitarla. Però se a qualcuno fosse sfuggito qualcosa o volesse rivivere le parole e le emozioni di Gabriella Balemi, vi annuncio che da oggi è attivo anche per Quarto Pilastro il podcast, quindi potrete riascoltare, scaricare tutte le puntate e soprattutto tutti i racconti di vita di Quarto Pilastro.
Just
16.07, Enrica Alberti in compagnia di
Sara Tognola, buongiorno, buon pomeriggio. Perito. Viaggio nel paese delle meraviglie. Allora, qualcuno ha chiesto i libri che sono un po' riassunto dei viaggi, delle esplorazioni raccontateci in parte da Gabriella Valemi. Allora, Viaggio nel paese delle meraviglie.
E l'altro che mi piace, lei veniva chiamata?
Aspetta,
te lo dici bene con il nome.
Allora, Moi, Toubab au Sénégal, mon histoire en terre d'Afrique.
Toubab, abbiamo
Toubab
detto,
che vuol dire bianco, esatto. Il bianco, bellissimo.
Esatto, questa è la signora. Poi effettivamente lei mi è piaciuto perché in realtà viene chiamata Mer Gabi. Bellissimo.
Gabi, sì.
Una vita dedicata tantissimo agli altri e a girare per il mondo. Io con minimo comune denominatore certamente posso citare la parola viaggio e soprattutto anche quella radici, perché è importante quello che ha detto lei, che senza radici non si può resistere al vento.
Non si può neanche viaggiare bene senza radici.
È giusto. E questo è Jamiroquai e
fantastico.
Poi il Negramaro nel pomeriggio di Rete 1.
Rete 1.
Quanto tempo ti manca per essere pronta? Io sono sotto che ti aspetto. così ti porto al mare. Quanto è passato dall'ultima volta che mi hai detto, sì mi hai detto che ti manca il sale, che brucia le ferite. E sulla pelle tra i capelli, sulla tua bocca, eravamo un ghiaccio che si scioglie in mezzo al nulla, in mezzo a tutta quella neve. Dio come eri bella. Che sembra essere tutto perfetto, c'è sempre un pezzo che ci manca anche sotto il tetto. Non rifacciamo il letto. E allora piove l'acqua e il buco sulle teste, sì ma non fa niente, e tanto si riparte. Non so nemmeno. Sia lontana dalla gente, non fa niente, basta sapere andare, 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 chi se ne frega dove. Quanto è rimasto addosso di quella rincorsa che tu hai preso, sì mi hai preso, solo per poi cantare, discese. Sulle mie gambe qui ad aspettare, e che sia il mare, che sia dove soffia il vento, non mi importa, ricominciamo tutto.
Ignition sequence start 6 5 4 3 2 1 0.
Cominciamo tutto.
Chi ha vinto Sanremo?
La figlia di Mango.
Come si chiama?
Con la canzone Noia.
No, La Noia.
La Noia. E lei si chiama Amelia. Amelie. Marzia. Dai, va bene, non importa, ma vogliamo parlare di una cosa importante.
Dimmi Angelina.
Angelina. Ma non c'entra niente. No. Scuso, naturalmente, con la nostra ospite al telefono, con la quale parliamo di un'iniziativa che è arrivata nella Svizzera italiana e che si dispiegherà domani pomeriggio a Lugano. Lei è la dottoressa Antonella Richetti. Buongiorno, dottoressa.
Buongiorno.
Eccola, ex primario di radio-oncologia allo IOSI e anche coordinatrice di questo evento, di questa iniziativa lanciata a livello svizzero dall'Accademia di Medicina Umana, supportata dall'Ordine dei Medici del Canton Ticino, e l'iniziativa si chiama Caffè Med. È un momento giusto che dedicate, e vorrei che lei ci spiegasse quali sono gli intenti di questo momento, un momento che è molto informale.
Sì, grazie per avermi dato l'opportunità di presentare il nostro Caffè Med, che è un servizio, come giustamente lei ricordava, offerto dall'Accademia di Medicina Umana con sede a Zurigo, che è un'associazione che promuove e sostiene un migliore sistema sanitario più orientato alla persona, secondo il modello della medicina umana, più equo e accessibile a tutti. CafeMed è quindi già presente in varie città della Svizzera con molto successo, soprattutto città di lingua tedesca, e ora è presente in Ticino da qualche mese. È un servizio gratuito, personale, rivolto a tutti i pazienti e ai loro familiari, e ne fanno parte un gruppo di medici professionisti. Siamo tutti da poco in pensione, quindi lo facciamo, diciamo, come un atto di volontariato, medici di varie specializzazioni che hanno lavorato nelle istituzioni sanitarie del nostro cantone e ora rispondono alle domande, ai dubbi dei pazienti, con lo scopo di aiutarli a prendere una decisione riguardante la propria salute. Sappiamo tutti come i nostri medici curanti non sempre possono dedicarci tutto il tempo necessario per chiarire eventuali nostri dubbi, perché spesso sono oberati da molto lavoro burocratico. Ecco, noi oggi questo tempo l'abbiamo, ce lo siamo ritagliati e lo mettiamo a disposizione dei nostri cittadini.
Un aspetto importante, dottoressa, è l'aspetto medico, certo, ma è l'ascolto. Cioè, voi dedicate a queste persone, alle persone che scelgono di una consulenza fuori dagli schemi, diciamo, no? Un momento particolare, individuale.
Sì, ecco, ha detto bene, sì, una consulenza molto particolare, perché in realtà sono dei colloqui e noi vogliamo proprio ascoltare soprattutto i pazienti che si rivolgono a noi con le loro domande, i loro dubbi, discutiamo le eventuali opzioni terapeutiche che hanno ricevuto dai loro medici curanti per un intervento o per un medicamento, per magari una malattia che può essere seria o meno seria, davanti a un buon caffè. Ecco, quindi lo facciamo in un momento conviviale, in questo caso al ristorante Pestalozzi a Lugano, e ci ritroviamo ogni terzo martedì di ogni mese, in un pomeriggio.
Quindi domani?
Sì, domani è il prossimo incontro. Dicevo che ci prendiamo del tempo proprio perché non vogliamo avere dei limiti di tempo, i pazienti possono venire dalle 2 alle 4, restare quanto vogliono, e ci prendiamo proprio uno spazio per noi, per questi colloqui. È un servizio del tutto gratuito e non è necessario prendere un appuntamento.
Un'iniziativa sicuramente lanciata dall'Accademia di Medicina Umana, quindi è a solo a fine carriera, mi chiedo, dottoressa Richetti, che ci si ritagli e si trovi il tempo, si trova veramente il tempo di scambiare informazioni col paziente. Non è un po' un peccato, mi chiedo?
Beh, è un peccato, però sappiamo tutti che quando lavoriamo attivamente, per come è il nostro sistema sanitario oggi, il tempo è un aspetto importante. Purtroppo i medici ne hanno sempre meno di questo tempo per il colloquio, proprio per ascoltare i pazienti, per dare tempo alle proprie proposte terapeutiche di essere un po' valutate. Quindi noi mettiamo a disposizione il nostro tempo e siamo ancora in una fase della nostra vita, diciamo così, in cui siamo ancora aggiornati. Quindi siamo in pensione da poco, ci manteniamo ancora aggiornati nelle nostre specialità e quindi pensiamo che le nostre competenze possano ancora essere utili.
Terzo martedì di ogni mese, dunque appuntamento importante, gratuito, senza prenotazione, disponibilità di professionisti che sono ancora freschi e quindi hanno voglia e tempo da dedicare agli altri. Appuntamento aperto sia ai pazienti che ai familiari, perché leggevo che c'era una zia che veniva all'appuntamento con CafeMed per un nipote di 30 anni che non aveva tempo per poter andare ad una consulenza più specifica. È corretto, quindi non solo pazienti ma anche familiari?
Sì, certo, sì, familiari. Abbiamo avuto ad esempio nell'ultimo incontro anche una mamma che veniva per la propria bambina di 13 anni che in quel momento era a scuola, e questa donna aveva dei dubbi sul trattamento che la figlia stava ricevendo e quindi siamo stati utili nel chiarirle dubbi e domande che aveva e che ovviamente magari non voleva fare di fronte alla propria bambina. Quindi pazienti e familiari. Vorrei anche dire che non è necessario anche portare una documentazione, se si vuole va bene, ma anche senza documentazione, e che noi non stileremo nessun referto, non facciamo appunto nessuna ricetta, è un colloquio del tutto libero.
È una, diciamo, inaugura anche un rapporto, una cultura diversa del rapporto medico-paziente, perché lo spazio è assolutamente informale, Hotel Pestalozzi, appunto domani dalle 14.30 alle 16.30. C'è forse un po' di reticenza da parte di qualcuno a essere presenti, a raccontarsi in modo appunto inconsueto?
Ah, sì, la prima esperienza questa in Ticino, quindi la stiamo ancora un pochino testando anche da questo punto di vista. Ecco, la cultura, ovviamente le cose stanno molto cambiando, i pazienti sono molto più disposti oggi a parlare dei loro problemi, ma lo facciamo proprio in un ambiente così protetto, anche se vogliamo, no? Perché è chiaro che viene garantita tutta la privacy possibile, ma allo stesso tempo informale, ecco, non proprio strutturato come può essere un colloquio davanti a un camice bianco o in uno studio medico. Prendiamo spunto dall'esperienza tedesca, dove questo servizio ha avuto molto successo. È vero che la nostra cultura non è proprio la stessa, ma però io penso che piano piano riusciremo anche a far passare questo discorso che si può parlare anche tranquillamente dei propri problemi di tipo medico, non solo in
camera caritatis, insomma, ecco. Certo.
Sempre fidandosi ovviamente delle persone che si hanno di fronte, ecco, noi siamo tutti professionisti conosciuti, voglio dire, nel nostro cantone, che abbiamo tutti delle competenze, credo, abbastanza note, quindi penso che i nostri pazienti possano trovare in noi anche un momento di fiducia e di confronto che possono trovare altrove, no?
Non possiamo che ringraziarla. Dunque, l'appuntamento per chiunque avesse dei dubbi sui trattamenti medici e volesse chiarirli con dei professionisti che si mettono a disposizione. Stiamo parlando di professionisti medici che vanno dalle più disparite, cioè da tutti i tipi di discipline, dalla chirurgia, dalla medicina interna, all'oncologia. Domani pomeriggio alle 14.30 a Lugano, grazie all'ex primario di Radio Oncologia allo IOSI, Antonella Richetti, che adesso è coordinatrice dei Caffè Med nel Canton Ticino. Grazie, buongiorno, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a lei, grazie, arrivederci.
16:28 minuti, fra poco il tempo, quello reale, dei reali.
Sì, anche.
Che sono
Axel Belloni e
Marcello Fusetti.
Esatto.
E noi ci riascoltiamo domani.